1. Mai, zu der Geschichte des 1. Mai. Also der 1. Mai in Kreuzberg, das
per quanto riguarda la storia del primo maggio a Kreuzberg, questa storia inizia con il primo maggio 1987, ma ci sono delle premesse. Già prima del 1987 c'era una cultura della lotta di strada, degli scontri di strada da parte di piccoli gruppi di persone che si conoscevano bene tra loro, che formavano appunto piccoli gruppi e partecipavano insieme alle manifestazioni e a volte attaccavano delle banche o gettavano pietre contro gli sbirri.
Zum Beispiel Banken mit Mollys angegriffen haben oder Stein zum Beispiel am 1987.
In particolare c'è un episodio che risale al settembre 1982 che merita di essere ricordato, perché durante una manifestazione un occupante venne trascinato dalla polizia in mezzo alla strada e investito da un bus e perse la vita. Nello stesso giorno l'assessore di Berlino per la sicurezza decretò lo sgombero di 8 appartamenti occupati e ciò scatenò anche la reazione da parte degli occupanti, sicché si diedero battaglia per tutta la notte contro gli sbirri. Ci furono una serie di azioni e nel corso di quella notte ci furono ben 50 attacchi incendiari contro diverse istituzioni. Vi era già dunque una cultura dello scontro di strada, della lotta di strada. C'era naturalmente anche una repressione brutale da parte delle autorità di Berlino. Ci fu dunque un censimento e contro questo censimento ci fu una campagna e poco prima del 1° maggio vi furono delle perquisizioni da parte della polizia nei confronti di coloro che avevano organizzato questa campagna. Questo movimento contro il censimento era peraltro collegato strettamente anche al movimento antinucleare. Va ricordato che poco prima del 1° maggio 1987, l'anno prima, si era verificato anche l'incidente nucleare di Chernobyl. Il 1° maggio 1987 era per giunta il primo bel giorno dell'anno. Il tempo era bello, faceva caldo e un piccolo gruppo di compagni attaccò una macchina della polizia, la rovesciò. La polizia reagì inviando un piccolo gruppo di poliziotti, ma improvvisamente ci fu una reazione da parte della gente che in maniera del tutto inattesa sfogò la propria collera attaccando in maniera massiccia i poliziotti. Si trattò come di un incendio che si scatenò all'improvviso. Improvvisamente c'erano migliaia di persone che combattevano e si davano battaglia contro la polizia, che saccheggiavano i supermercati, che lanciavano pietre contro la polizia, che erigevano barricate per le strade, che festeggiavano con le cose che avevano saccheggiato per la strada. Si beveva molto, venivano gettate delle bombolette spray nelle barricate che venivano date alle fiamme. Presero parte ai saccheggi anche abitanti del quartiere di Kreuzberg, anche gli abitanti di origine turca. E al posto dell'attuale moschea c'era un supermercato, si chiamava Bolle, che venne integralmente svuotato, saccheggiato e poi completamente bruciato. La polizia aveva completamente perso il controllo della situazione in quella parte della città fino al mattino dopo. Furono scene memorabili. Dietro le barricate faceva in qualche modo buio perché anche i lampioni vennero distrutti. Tutto ciò che era possibile distruggere venne distrutto. E la gente aveva raccolto da terra, dal selciato, queste pietre, questi sanpietrini tipici di Berlino e aveva cominciato a sbatterli l'uno contro l'altro, un clac molto forte. Tutti urtavano queste pietre. Ovunque si poteva udire il suono di queste pietre che venivano colpite. Era una sorta di tamburo di guerra.
Viele Leute standen dann auf den Straßen und haben mit Steinen, mit diesen typischen Berliner Kopfpflastersteinen, gegeneinander geschlagen, die zwei Steine so in der Hand. Das hat dann so Klackgeräusche gemacht, laute. Und man hat überall.
E Questo grande riot, questi impressionanti scontri di strada diedero inizio al primo maggio rivoluzionario. Poi nel 1989 ci furono anche degli scontri ancora più rilevanti e tuttavia l'effetto di sorpresa venne progressivamente a mancare. Progressivamente il primo maggio divenne dunque una sorta di appuntamento fisso. La polizia cominciò a prepararsi meglio anche per affrontare questi scontri. Cambiò la propria tattica nel corso degli anni. Negli anni '80 ancora la polizia colpiva indiscriminatamente. Tutti venivano manganellati, quelli che si trovavano sulla strada, ma in questo modo anche la gente e gli abitanti del quartiere potevano vedere la violenza della polizia anche dalle loro finestre, e questo faceva sì che si solidarizzassero con i manifestanti e che la polizia acquisisse una pessima fama. In seguito cambiò tattica. La polizia adottò quindi un modo di procedere più selettivo, più specifico. Adottò una sorta di approccio militare basato su interventi mirati, chirurgici, in modo da colpire selettivamente solo coloro che evidentemente erano intenzionati a dare battaglia e a provocare scontri. La nuova tattica della polizia funziona bene. I poliziotti tentano comunque di tenere la gente lontana dalla manifestazione anche con la violenza più brutale. Come dicevo, c'è stato un tempo in cui gli sbirri intervenivano in maniera indiscriminata contro i manifestanti, mentre negli ultimi tempi hanno adottato una nuova strategia. Dunque dividono i manifestanti in tre gruppi: rossi, gialli e verdi. I rossi sono quelli che desiderano partecipare a degli scontri contro la polizia. I gialli sono quelli che potrebbero farlo, mentre i verdi sono quelli che non hanno voglia, secondo la polizia, di partecipare agli scontri. L'intento della polizia dunque è quello di tenere lontani i rossi dai gialli. La conseguenza è che adesso vediamo gruppi di sbirri dai 10 ai 100 che improvvisamente irrompono tra i manifestanti, intervengono nella manifestazione direttamente per separare i cosiddetti rossi dai gialli, e a un certo punto si vedono situazioni anche caotiche, assurde, in cui gruppi di 100 sbirri vanno improvvisamente verso sinistra e un altro centinaio si muove improvvisamente verso destra. Si tratta però di una forma di centric network warfare, in certo modo, per parlare con linguaggio militare, perché c'è ovviamente una centrale che grazie a elicotteri e anche a droni dà le indicazioni agli sbirri stessi. Inoltre ci sono svariati sbirri in borghesi. Ciò ha fatto sì che negli ultimi anni si arrivasse anche a dei procedimenti, a delle cause da parte di alcuni sbirri contro la stessa polizia. E gli sbirri partecipano massicciamente ai riot. Alcuni hanno la funzione di identificare i partecipanti, altri partecipano per altre ragioni che io non conosco, e accade che alcuni di loro vengano poi arrestati dagli stessi poliziotti. Altri sbirri si sono specializzati nell'identificare manifestanti che poi, a causa anche del loro stato alcolico, lanciano bottiglie contro la polizia. Insomma, nel complesso è come pescare in un acquario. Dopo la caduta del muro, dopo il 1989, si ebbe una importante cesura con l'afflusso di manifestanti anche da Berlino Est. Buona parte dei manifestanti che provenivano da Berlino Est erano anticomunisti, anche a causa del contesto da cui provenivano, mentre c'erano molti comunisti ortodossi che prendevano parte alle manifestazioni del primo maggio a Berlino Ovest. Ci fu dunque da subito una forte inimicizia tra queste due componenti. Tra l'altro i gruppi di comunisti ortodossi erano soprattutto di provenienza turca e curda. Si giunse quindi a degli scontri che portarono anche a delle risse e addirittura coltellamenti tra anarchici provenienti dall'est e gruppi di ortodossi comunisti di origine turca dell'ovest. Ciò ha fatto sì che si creassero diverse manifestazioni. I comunisti ortodossi del Partito Marxista-Leninista Turco o del Revolutionary Internationalist Movement, che portavano anche l'effigie di Stalin sulle loro bandiere, decisero di fare una loro manifestazione che partiva alle 13, mentre gli altri gruppi, quelli diciamo così non dogmatici, che comprendevano al loro interno anche componenti di comunisti, hanno proclamato una loro manifestazione che cominciava alle 18. Non ricordo esattamente quando si ebbe questa divisione, ma mi pare che sì, sia stato verso il 1992-93.
Anderen Gruppen, die eher undogmatischen, sage ich jetzt mal, obwohl da auch natürlich kommunistische Gruppen dabei waren, die haben dann einen anderen Termin genommen, der dann in den letzten Jahren um 18 Uhr immer stattfand.
Nel corso degli anni l'affluenza alla manifestazione divenne sempre maggiore e in particolare l'affluenza anche di gente che veniva da fuori Berlino. Può darsi che in alcuni casi si trattasse di un po' di gusto dell'avventura, ma c'erano anche molti punk dalla provincia che per una volta volevano essere dalla parte dei vincitori. Certo, nella sua complessità è un evento che non si può spiegare e riassumere, ma possiamo fare un paio di esempi in merito. Progressivamente il primo maggio assunse il carattere di un vero e proprio evento. All'inizio degli anni 90 si ebbe una affluenza sempre maggiore di giovani, anche di figli di immigrati, che volevano partecipare agli scontri, volevano sfogarsi, volevano combattere contro la polizia. Ma la polizia con efficacia ha cercato di adottare una politica di carattere preventivo, ha cercato cioè di dialogare con i genitori, le famiglie e con alcune istituzioni del quartiere per fare in modo che i giovani non andassero in strada. Non era facile in effetti controllare questi giovani, le cui azioni erano del tutto imprevedibili.
Aus dem Kiez haben dann, also Bewohner haben dann auch interveniert.
Nel corso degli anni ci fu sempre più gente che veniva da fuori per partecipare al primo maggio a Berlino. E peraltro progressivamente nella sinistra più moderata e in parte degli abitanti cominciarono a emergere alcune critiche nei confronti del primo maggio rivoluzionario. E gli sbirri riuscirono a sfruttare questo malumore serpeggiante sviluppando l'idea del Maifest, della festa del primo maggio. Si trattava cioè di offrire una festa a coloro che avevano voglia di festeggiare e ubriacarsi senza voler ingaggiare uno scontro con gli sbirri. Si tratta di nuovo di una sorta di politica del divide et impera. Molto denaro venne investito progressivamente in questa festa, nella festa del primo maggio, nel Maifest, e anche una parte degli occupanti cominciarono a partecipare attivamente alla festa del primo maggio, al Maifest, e in questo modo progressivamente il primo maggio venne depoliticizzato.
Nach Berlin kam für den 1. Mai, um sich daran zu beteiligen.
Il Maifest inizia 7-8 anni fa, mi sembra. E inizialmente bisogna ricordare la premessa del Maifest. Ci furono degli scandali che riguardavano la polizia, anche la polizia fuori Berlino, e quindi il comune ha cercato dei metodi per migliorare l'immagine della polizia di Berlino, che poteva apparire xenofoba. E una prima decisione in tal senso fu la creazione del Carnaval der Kulturen, che al momento coinvolge più di 100.000 persone. E si chiese anche a gruppi di sinistra di partecipare insieme ai migranti alla realizzazione di questo grande evento. Il Carnaval del Kulturen è diventato nel complesso un evento sempre più grande, che ha coinvolto sempre più persone, ma si tratta di un fenomeno di public relation di fatto. E questo è lo stesso concetto che hanno applicato appunto al Maifest. In realtà prima del Maifest gli sbirri hanno tentato di organizzare una festa della polizia, una festa a cui i bambini potessero partecipare dedicandosi alla box o a correre su delle automobiline, un po' di action insomma. Ma l'approccio di questa festa alla fine è fallito dopo due o tre anni che hanno provato a farla, e quindi si è pensato che fosse più opportuno tentare di far sì che in Kreuzberg si sviluppasse una festa fatta dalle persone del quartiere, per le persone del quartiere.
Von den früheren erstmals habe ich ja schon viel erzählt.
Nonostante questa depoliticizzazione dall'alto, il primo maggio è rimasto capace di mobilitare la gente. Negli ultimi anni abbiamo avuto circa 10.000 manifestanti sempre. Bisogna ricordare anche il problema dei nazisti che è emerso negli ultimi anni. I nazisti, i neonazi hanno tentato di far proprio anche il primo maggio con una loro manifestazione al mattino nella parte nord-est del quartiere. Allora i compagni sono andati in quella zona per fermarli. Nel frattempo, appunto, il ruolo di persone che vengono da fuori svolge un ruolo sempre maggiore da altre parti d'Europa, che vengono attratte da Berlino o che già vivono qui. E queste persone costituiscono una parte sempre più importante delle manifestazioni del primo maggio.
In den letzten zwei Jahren und dieses Jahr auch wurde auch diese eine Konsequenz gezogen daraus, dass es eine Menge Leute gibt.
Negli ultimi due anni è stata tratta una conseguenza da ciò. Bisogna sapere che durante il Maifest ci sono addirittura 30.000 persone che prendono parte alla festa. Nel complesso è una festa importante. Ma la conseguenza è che appunto è nato uno scontro tra le persone politicizzate e le persone che invece sono interessate a fare feste. Ecco che allora gli organizzatori della manifestazione hanno cercato di sviluppare un nuovo approccio, per cui cercano di fare dei percorsi che portino il corteo direttamente verso i centri del potere. Ci sono ancora dei piccoli scontri, ma il modo in cui il primo maggio viene percepito anche nei media e anche nell'ambito dei compagni, si è sviluppata insomma una critica nei confronti del primo maggio, per cui in verità non emergono i contenuti che noi vorremmo venissero percepiti.
Nella sabbia calda vogliamo infilarci, amici miei, e cercare le parole, le amare e le furiose. Riempiamo una bottiglia panciuta di segatura, olio esausto e rottami e tanta benzina. Avvolgiamo la bottiglia con parole consumate e accendiamo la miccia di odio. 23, 24, 25, dietro le barricate del nostro amore attendiamo l'effetto tra i nostri nemici e più tardi abbracciamo gli alberi con la corteccia screpolata dalla gioia per la riconquista della nostra libertà. Peter Paul Zahl, ode alla Molotov. Wir schicken euch nach Hause. War kein guter Tag, ihr fahrt im Cabrio weg. Holt euch schön bei alter Media aus, es hat ja doch keinen Zweck. Wände, Paris, schwarze Wolken in der Luft, Scherben bringen Glück. Und der Bullenpressesprecher weiß, wie kommen wir hier jetzt weg?
We'll be right back.